a me proprio questo accordeon gonfio, a me proprio mi fa venire i brividi, mi fa venire voglia di suonare l'accordeon. Che vedevo di? Del resto.
Grazie sempre alla musica, restiamo sempre nella
in Colombia, Colombia, mitica Colombia.
Ed era.
A ti te tocca!
Sì, da dove cominciamo? Prima di metterci, dicevamo nel discorso principale, da dove cominciamo un po' a aggiornare? Quali sono le notizie che ci permetteranno di aggiornare il panorama colombiano?
Vabbè, prima di tutto, buongiorno. Cominciamo con due piccole notizie, non così meno importanti. Una
di attualità
è diciamo. Che il gruppo di estrema destra paramilitar dell'Águilas Negras ha minacciato di morte a tutto un partito politico di sinistra parlamentaria, dove ci sono senatori e deputati, e les stanno condenando a morte. Quindi questo bisogna averlo, dirlo e denunciarlo. Questo gruppo di parlamentari pertenescono al Polo Democratico Alternativo, il partito di Iván Cepeda e il gruppo di Cepeda, che sono compagni che vengono lavorando del Parlamento e denunciando tutte le politiche nefaste che ha fatto il governo e tutti i contratti e le altre cose. E sembra che questo sta piacendo poco, le stanno amenazando di morte, aspettiamo che non facciano niente, però bisogna stare attenti. Si sta avvicinando le elezioni e questo è un motivo perché il paese diventa ancora più violento di lo che è, perché storicamente è così. Il governo che sta nel potere ha paura di perdere il potere nel prossimo anno e non c'è niente più peligroso, come diceva un grandissimo scrittore uruguayano, che un borghese spaventato.
Che è un po' come dire che non c'è cosa peggiore che un animale pericoloso spaventato. Scusa, mi chiedo se ricordando un po' anche, no, per dare queste notizie ma anche ricollegarlo, questa opposizione di cui tu parli è quella a cui il presidente Duque ha voltato le spalle, no? Per ricondurre un po' gli eventi per chi ci ascolta.
La stessa in Colombia c'è un piccolo gruppo parlamentare in opposizione, che qualcuno lo chiama estrema sinistra, qualcuno lo chiama sinistra, vabbè, quello non mi cambia molto come lo chiamate, però questo gruppo ha grossi problemi con il governo e lo rappresenta in su immensa maggioranza Gustavo Petro, candidato presidenziale per questa occasione, probabilmente, perché ancora non c'è una notizia assoluta, però fu candidato presidenziale nelle elezioni scorse e ha preso intorno a 8 milioni di voti, quindi non è un piccolo partito.
E ricordiamo che il presidente Duque, proprio dopo il suo discorso, che doveva poi invece ricevere il discorso dell'opposizione, ricordiamo che proprio qui tu ci spiegasti che lui, dopo aver parlato, girò i tacchi e se ne andò, come a dire: per me voi non esistete, o chissà, per me voi siete già morti. Non lo voglio dire, però insomma, davanti a non per dire che le cose che si sanno devono essere certe, però sicuramente questo atteggiamento di un presidente e poi queste minacce che vengono fatte non a caso a questo gruppo lasciano molto da riflettere, no, su quello che è il clima colombiano nella politica istituzionale, ecco, quindi figuriamoci poi in quella non istituzionale.
Figuriamoci se in Colombia minacciano un senatore, un governatore di regione o un candidato presidenziale che ha più di 8 milioni di voti, che possono fare con una piccola persona che fa un lavoro politico in una piazza pubblica, una stradina o in un piccolo paesino. Per continuare con un'altra notizia che è importante e molto collegata a questa, questa settimana hanno forzato la porta dell'ufficio di una senatora di questo tipo di opposizione chiamata Aida Vela. Aida Vela era una compagna della UP, delle poche che hanno sopravvissuto di quel genocidio politico. Dopo ha vissuto molto tempo in Europa, y poi ha ritornato a Colombia. In questo momento occupa una curul a nivel del Senato. Lei ha un ufficio all'interno del Senato, una delle zone più protette, io penso, che tutta Colombia, dove sta supervigilata con polizia, esercito, servizi segreti, tutti hanno un po' la mano lì.
Sì, non è che si passa.
Non è che sia un ufficio a bordo di strada, sta all'interno del bunker, perché quello è propriamente un bunker
del Senato
della Repubblica. E questi giorni lei ha lasciato, quando la notte ha lasciato l'ufficio, quando è tornato all'altro giorno della mattina lo ha trovato la porta aperta, spalancata propriamente, e si hanno perso alcuni dati e qualcun computer. E questo senza dubbio fa parte di tutta questa politica di amenace contro la opposizione in Colombia. E ovviamente io desde qua manifesto mi solidarietà con loro e mi repudio a tutta questa storia.
Certo, certo di sì. Quindi due aggiornamenti importantissimi che ci fanno capire di nuovo anche a livello istituzionale, no? A volte il livello di violenza e impunità che si vive purtroppo in Colombia. E se ti pare, Eder, ci mettiamo direttamente nel discorso di questa giornata. Tu volevi fare una presentazione, tu volevi che io lega una poesia, un poema, no? In spagnolo, e adesso ovviamente ti lascio io fare la presentazione e il perché di questa poesia, di questo poema che leggerò.
Comunque, facciamo una cosa, il tema di oggi è genocidio sistematico e generalizzato contro il popolo, il settore popolare in Colombia. Come il tema un po' pesante, un po' triste per me, che onestamente mi muovo, mi ha mosso tutto il mio essere. Volevo fare una poesia di un grosso poeta colombiano morto in Messico, e la lascio in spagnolo perché onestamente le traduzioni che ho trovato non mi soddisfacciono come dovrebbe. Vai, compagno.
Hay días en que somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de obscura pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, enrutí las monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras desceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener.
Gracias.
¿De quién es esta poesía?
Bel poema, bella poesía.
¿Quién es el poeta?
Porfirio Ella lo está escrito lì.
Ce l'ho qua, stiamo parlando de canción de la vida profunda, de la vida profunda. Stiamo parlando di Porfirio Barba Jacob,
Porfirio Barba Jacob. È un poeta colombiano di mia città, morto in Messico, esiliato in Messico.
Sì, nato a Santa Rosa de Osos il 29 luglio del 1883, morto nella città del Messico il 14 di gennaio del 1942. Dopo di questa poesia ci mettiamo allora a parlare di questo discorso, diciamo, difficile e movente, certo di sì, sul genocidio che si perpetra in, in Colombia contro i, i settori popolari. La domanda è sempre la solita, Eder, come cominciare, no? Da dove si comincia a spiegare o a far conoscere questa situazione?
Bene. È difficile dirlo, come dico io sempre, mi sembra che sempre prendo temi troppo complessi, però ci sono due possibilità. La più popolare è che le, tutte le persone prendono dati di morti, suma di morti, e dicono hanno ucciso 286 scombattenti desde che è cominciato il processo di pace, hanno ucciso 37 soltanto nel 2000, in questi anni fino al 19 settembre, e cominciano a fare un elenco infinito di persone che l'hanno fatto fuori, che hanno lasciato la pelle per lo che sognano, per lo che pensano, e questo va benissimo, quello bisogna farlo. Però oggi cercherò di fare due questioni insieme, vediamo se riesco. Se non riesco, mi scusate, però ci sono giorni che non sono così forti come sembro.
Io ci sono temi che toccano di più di altri.
Io oggi è un giorno di questi. E quindi andiamo piano. Colombia ha firmato un accordo di pace nel 2016 con la FARC. In Colombia hanno ucciso, più o meno con lo stesso metodo, desde el comienzo de la pace, del tratado de la pace, a 286 excombatientes, personas que avevano le armi, hanno lasciato, hanno pensato en un país meglio senza le armi, y le están uccidendo una a una.
Personas que estaban de vitus respetando el acuerdo de paz.
Sí, son, son personas que.
Sembra no, básico, ma importante, estaban.
No. No estoy hablando de las personas disidentes, estoy hablando de las personas que están respetando y soñando y siendo fieles al, al trato, al acuerdo.
Certo.
Quello es fundamental decirlo. 236 personas del 2016 fino al 19 de septiembre.
5 años,
más o menos. Sí. Soltanto 37 en este año. 37 que no son pocos. Por decir una cosa, Colombia. En el 2020 se han hecho 91 masacros.
91 masacri.
Masacri.
Cioè, no homicidi, non masacri. Persone,
che
ma
se capisce, che se capisce con, por masacro? Es cuando uccidono a più di 3 persone en stato total di indefensa.
Quindi quando si uccidono più di 3 persone.
No in combatti.
Certo.
No in combatti.
Quindi massacro è quando si uccidono più di 3 persone indifese,
indifese
e quindi non in combattimento. Ecco.
Più di 3 persone o al minimo 3. E nell'anno scorso, 2020, in Colombia si sono registrati 91
massacri.
Massacri. Questi anno vanno 80 massacri, per un totale di 260 persone uccise. O sea, in quelle 80 hanno ucciso
un totale di 260 persone.
Bisogna essere chiaro che i dati che io faccio qua sono dati fino a ieri, perché se vado a cercarli oggi, senza dubbio
aumenta.
Ha aumentato, quindi è pesantissimo cominciare a cercare questo. E diciamo che in Colombia solamente in questi anni stiamo parlando del 2019,
cioè diventa difficile essere aggiornato con questa informazione.
Stiamo parlando che in Colombia hanno ucciso 124 leader sociali. 124 leader sociali. Che in promedio 1,5 al giorno. Leader sociali. Dopo facciamo chiarezza, io cerco di capire. Facciamo i dati e dopo cerco di capire che capita, che succede e perché li ammazzano.
Però comunque si capisce, cioè solo la statistica ci dice che stanno uccidendo più di un leader sociale al giorno in Colombia.
Un e mezzo, sì, insomma.
No?
Diciamo che intorno a un e mezzo statisticamente.
Quindi vuol dire in 2 giorni 3.
In 2 giorni 3.
Che non mi vale proprio poco.
Che non sono propriamente pochi. E diciamo che durante il governo di Duque, che ha 3 anni, un po' di più di 3 anni, hanno ucciso 831 leader sociali. ¿ya?
Solo en el governo Duque hai detto 831 leader sociali.
E desde 2018 fino a questi giorni hanno ucciso 1239 persone, leader sociali. ¿Ya? Soltanto nelle proteste, nelle famose proteste, per lo che abbiamo cominciato questa audizione qua, perché non posso dimenticare che sono chiamato per parlare quando in Colonia c'era il famoso sciopero generale, soltanto in tre mesi, un po' di meno di tre mesi di sciopero, sono uccisi 87 persone, soltanto nelle proteste.
Soltanto nel contesto dello sciopero.
Nel contesto del sciopero, delle quali 28 persone per mani dell'esercito, carabinieri e servizi militari.
Ok.
Yeah?
C'è una struttura militare, capisco io.
In quella epoca ci sono fatto 1905 feriti di una certa gravità, di bisogno di assistenza medica.
Sì, sì.
1905 persone. E soltanto durante le proteste il sciopero,
sì, sì.
Durante il sciopero che ha cominciato il 28 aprile, 88 persone hanno rimasto senza un occhio, o senza un occhio, senza lo due, o hanno avuto lesioni gravi oculari. Yeah? Per dire altra cosa, Colombia, in una epoca, quando io stavo in Colombia, dicevano che era molto rischioso essere difensore del diritto umano in Colombia, e ancora lo è. Però sembrare che piano piano questo posto se lo sta togliendo essere difensore ecologico, ambientalista.
Quindi non più essere difensore dei diritti umani, ma essere difensori del medio ambiente. Quindi
entrambi,
comunque...
entrambi. Stanno lì. E in Colombia, fra Colombia e Messico, hanno ucciso quasi la metà di tutti leader ecologisti e ambientalisti di tutto il mondo. Soltanto in Colombia l'anno scorso hanno ucciso 65 persone. Già?
Tutti attivisti.
Tutti attivisti. 65 persone soltanto come attivista ecologico. Sì, le persone che vanno a cuidare le montagne, le persone che vanno a cuidare l'acqua, le persone che stanno in contra la mineria, le persone che stanno in protesta perché vanno a mettere un'antenna per la radio, per la TV, per il cellulare vicino a una casa, o queste persone,
sì, sì.
Che qua è normalissimo farlo, e anche un lotte molto giuste per me, quindi più o meno questi dati sono così, più o meno.
Sì,
ovviamente possiamo parlare di dati tutto il giorno. Io
che
posso...
come dicevi tu, per la situazione purtroppo tragica è difficile, dicevo io, tenersi aggiornato,
no?
Nel cercare, perché dopo penso io che si farà fatica, di nuovo correggimi tu se sbaglio, si farà fatica a volte a scoprire o a sapere di certi massacri, no? Che possono avvenire, che ne so, in posti come dicevamo a volte lontani, quindi finché ci si arriva l'informazione. E penso che succede questo in quanto ha di nuovo la difficoltà di avere tutta questa informazione per farsi un panorama completo.
No, generalmente questi informi non los prende un anno dopo. Cioè, uno dice quanti morti si hanno fatto nel 2018, perché quello fanno parte della statistica, quanti di questi erano leader sociali, quanti di questi sono ammassati per gruppi paramilitari, gruppo Stato, polizia o esercito, quanti di questi sono ammazzati per delinquenza comune e quanti di questi sono ammazzati per altri gruppi come guerriglia o simili.
Certo.
E ovviamente il narcotraffico. Però generalmente per non fare molto andare avanti e indietro, con i dati uno prende i dati dell'anno scorso.
Certo, no, ovviamente.
Però ovviamente, già ti ho detto, con questi dati uno può andare a parlare 5-6 ore e disparare un sacco di dati e informazioni di morti. Però io oggi volevo fare un altro esperimento, dire perché le ammazzano, come le ammazzano, perché le ammazzano e che tecnica si fanno. Vediamo se riusciamo.
Anche se io credo che chi è stato più bravo a seguire le nostre trasmissioni, per quello che possiamo aver detto rispetto alla proprietà della terra, credo che sentire che vengono uccisi difensori del medio ambiente già forse delle cose cominciano a essere più facili da leggere, ma io credo che il tuo esperimento renderà tutto più chiaro, più limpido.
Marta, mettiamo una canzoncina, così dopo ci mettiamo con Eder direttamente nell'analisi, proprio come lui diceva, al raccontare come e perché vengono uccisi i leader sociali, ambientali, eccetera, eccetera, in questo massacro contro o verso i settori popolari che accade in Colombia da anni. Che andiamo ad ascoltare? Sto provando a sbirciare, ma non ci riesco.
Ma un gruppo molto carino, moderno, che tra l'altro credo che, non so se proprio loro hanno fatto una canzone che poi è stata usata come sigla per una di queste, di queste serie che dicevamo, che però insomma che si chiama El Sapo, credo, quien es el patrón, però non sentiremo questa canzone, ma loro sono un gruppo mitico che si chiama Sistema Solar, ce lo andiamo ad ascoltare con El Botón del Pantalón. Abbiamo beccato quella live. Anzi, allora vediamo se riusciamo a mettere proprio Quién es el patrón. Vediamo se ti suona, Eder, questo brano.
Quello stai cercando?
Live. Sistema Solar, Quién es el patrón.
Los aguas, aguas. El Sistema Solar. México, Colombia. Se metieron los compas en el DF. Ahora me busca la policía porque tengo la mercancía. Allá en el cerro se metieron y sonaron los fierros. Ya los gringos me quieren llevar, ahora me quieren extraditar. Acá mis amigos me dicen patrona, porque tengo finca, porque tengo aviones. Me cortan en así una mansión y no me falta el dólar en la cartera. Uy, de una caleta grande que no la tiene cualquiera. Y llaman de la carretera, me dicen que van llegando, que se cruzan la frontera. Terminamos coronando y si goleamos hoy, mañana celebramos. ¿Quién es el patrón? ¿Y quién es el patrón? ¿Y quién es el patrón? ¿Y quién es el patrón? ¿Quién es el patrón?
Que te manda el avión.
¿Quién es el patrón?
El que te manda el camión.
¿Cómo va el patrón?
Aquí te manda un millón.
¿Quién es el patrón? ¿A que no seas el patrón?
Hey!
insomma, sistema solare in questo caso live al DEF, indubbiamente Messico e Colombia sempre più uniti, da una serie di cose che
abbiamo beccato alla fine una bella cosa, questa che abbiamo sentito di
sì, guarda, io quando so il sistema solare hanno anche solare. Questo senso ironico, cinico da colombiani che mi affascina molto, credo, insomma, io li apprezzo molto, ecco.
Torniamo quando mancano 4 minuti per le
19,
6
di questo, 18, scusa.
Per le 18, che ho detto io?
Sì, sì, no, io so che sto
ancora. Ah, no, vabbè, perché nemmeno
la relatività del tempo
succede questo. E ci mettiamo, dicevamo, nella seconda parte dell'analisi del compagno Eder, e cominciamo un po' a spiegare allora, Eder, un po' sul perché li uccidono a questi leader o a questi attivisti sociali, ambientali, eccetera, eccetera.
Dei diritti umani, hai
dato uno spunto, giustamente. Credo che già la loro militanza, no, spiega un po' il perché, un po', almeno ci dà un panorama un po' generale, però approfondiamo su quello, sul perché, dicevi tu, addirittura su forse la forma, no, particolare o in comune che c'è al momento di uccidere a questi attivisti, a questi leader.
Come dirlo, un leader sociale, un leader ambientalista, un difensore dei diritti umani, sono esseri umani che si prendono molto in serio il suo lavoro, la sua passione, la sua etica, la sua morale, così in serio che sanno benissimo che stanno rischiando la vita, stanno rischiando la pelle. Qualcuno lo sa che bisogna, andandole molto bene, uscire dal paese e non tornare mai più, o non tornare così facile. Qualcuno sa che rischierà la vita e lo fanno molte volte, anche molto volentieriamente,
nonostante questo,
tutto quello, lo sanno. E perché lo fanno? O perché lo uccidono? Io voglio tomare una frase di un cantante latinoamericano molto interessante, Rubén Blades, in una canzone che si chiama Desaparecidos. Y la canción de Luis dice: ¿por qué le desaparecen? Y Luis responde: porque no tutti siamo iguali. O sea, es quelle persone que representano el espíritu de quelle lotte en quel momento, las que van a ser las víctimas. El Estado, los paramilitares, el narcotráfico no uccidono a queste persone perché sì, le uccidono perché sanno benissimo che ammazzando quella persona quel processo storico andrà indietro, sanno benissimo che tutti gli altri si spaventeranno e non parleranno più, e che il progetto genocida, fascista e assassino di loro vincerà per la ignoranza, per la forza delle balottele, per la disgrazia di una famiglia, di un essere umano. Loro sanno benissimo che così distruggono non soltanto il processo storico che si stava a fare, per dire, uccidere un leader sindicale che stava coordinando, dirigendo e organizzando un sciopero generale. Loro lo fanno perché stanno quasi sicuri che la uccisione di questa persona farà che quel sciopero non si faccia. Stanno quasi sicuri che tutti i resti dei compagni si nasconderanno sotto il letto o sotto il lenzuolo e non parleranno più. Sanno benissimo che questo distrugge e uccide la democrazia. Perché non si può vivere in un paese democrata o che si autodenomine democrata, come lo fa Duque, lo ha fatto pochi giorni fa in Spagna, come lo ha fatto pochi giorni fa in tutti, quando lui si autodetermina come un democrata, per un democrata che lascia uccidere, ammazzare soltanto 831 persone durante su governo, non lo chiamerei io democrata. Quando questi omicidi a un grado de impunidad del 99 y cualquiera vuelta al 100%. Me lo he dicho, prácticamente ninguno del genocidio, del boia que fanno queste tragedie sono mai presi, mai perseguiti, mai se fa un processo veramente a giustizia. Un stato assolutamente debole e complice degli assassini, perché qui c'è complicità.
Questo l'abbiamo parlato.
Complicità, l'ho parlato moltissime volte. Se voi state attenti, los che hanno avuto il coraggio, perché bisogna avere il coraggio di sentirmi più di una ora
esagerato,
potete capire adesso come sto sistemando tutto il schema generale del conflitto sì, colombiano.
Da parte dello Stato l'abbiamo detto, complicità con i carnefici, con i boia, e dall'altra parte abbandono verso le vittime.
E non soltanto quello, in assoluta mancanza di Stato. Ossia, certo. Un Stato che si autodenomina democrata e che prende soldi d'Europa e del mondo per finanziare la pace in Colombia e mi dà questi risultati. De 286 combattenti uccisi, io onestamente, essendo Europa, le avrei chiesto più di una esplicazione.
No, ricordiamo insomma il rumore che è stato fatto intorno a questo processo di pace che il mondo ha celebrato come il grande passaggio finalmente della Colombia, la pace. Se sono passati i soldi, adesso non c'è più questa attenzione mondiale su quello che è successo o che non è successo.
Comunque l'Unione Europea finanzia grandi progetti per quella cosa, e sarebbe giusto che, come lo finanziano, facessero chiarezza sobre queste morti, perché sono impossibili che nessuno di questi 286 combattenti uccisi, non credo che c'è nessuno del killer, degli assassini che stanno in galera per questi omicidi.
I rappresentanti dell'ONU, mi viene in mente Vincenzo Paciolla, che era lì come volontario dell'ONU, e non mi sembra che nessuno se lo stia filando, quindi né dei colombiani né dei propri volontari, mi sembra.
Vabbè. Comunque, le uccidono principalmente per questo, perché la uccisione della persona, del leader carismatico, perché sempre cercano il più carismatico, il più sentito, il più amato, dovrebbe fare tirare indietro tutto quel progetto.
La logica è
quella. Ossia, non stanno uccidendo un leader, quello è falso. Cioè, quando noi diciamo hanno ucciso un leader qua, un leader là, sì, è vero, è uno, però dietro di quel leader stanno uccidendo tutto un progetto politico che può essere di anni e di centinaia di persone. Stanno cercando di silenziare una parte della democrazia, e quello per me è ancora più grave, ovviamente, senza menospreciare la uccisione di una persona, però la uccisione della storia, dei processi storici, è ancora più grave.
No, scusa Eder, si deve capire che queste persone rappresentano degli deboli,
è quello che volevo dire.
Solo l'individuo per l'individuo, no? Se no, che si tratta di colpire queste idee.
Sì, va bene, mi hai capito benissimo. La idea è colpire quelle idee, quel progetto. Che progetto colpiscono? Ovviamente tutti i progetti che vanno in contra del narcotraffico, tutti i progetti che vanno contro il neoliberalismo, tutti i progetti che vanno a favore della classe popolare. Per quello io parlo che è un genocidio sistematico e generalizzato di quelle persone. Yeah? Parlo sistematico perché c'è tutta una struttura sistematica studiata a tavolino di come fare per uccidere, ammazzare una persona, quanti minacce le fanno prima, come le fanno i pettinamenti, come le controllano, e per ultimo la ultima razione con la persona è ammazzarla. Prima intentano intimidare, la cercano di perseguitare, qualcuno le possono offrire soldi per che vada all'altro estremo. Se quando la persona che trovano di fronte è una persona onesta, che sa che i diritti del popolo non si vendono, e che io non sono nessuno per venderli, O sea que yo no puedo meter en vendita mi ideal político, filosófico y social. Por último, la posibilidad de amasarle. Le posso amasarle con molti metodi. El più normale è il sicariato o las águilas negras, che io non ho capito perché los gruppi di estrema destra in America Latina le piace tanto animali così belli, il condor e l'águila, per fare progetti veramente genocidi e fascisti. E prendono queste bellissime specie. Le águila è un animale veramente impressionantemente bello.
E quindi nel sicariato o in questi gruppi, sì, paramilitari di destra trovano la manovalanza, no? Per fare questi.
Il sicariato in Colombia prendono. In casi estremi entrano las águilas negras. L'águila negra è il gruppo paramilitar finanziato e appoggiato per l'esercito colombiano. Yeah? In casi estremi entrano loro a fare il lavoro. Quando il personaggio è molto più semplice, è più facile cercare il sicariato che lavorano per le grossi multinazionali, che lavorano per i grossi politici, che lavorano per la mafia, per il narcotraffico, e pagare una cessione. Amasare una persona in Colombia costa fra una persona normale, ossia normale. Che vuol dire normale? Una persona come a piedi, ossia una persona come te o come io, può costare intorno fra 400-500 euro a un massimo di 1000.
Abbiamo parlato di questa industria del sicariato, sì, un po' di come, no, la violenza è usata politicamente.
Come funziona? Funziona molto semplice. Vamo a pensare che un caso che sta capitando molto spesso in Colombia. Una famiglia va a che restituiscano la terra.
Certo.
Perché l'hanno perso, perché l'hanno fregato, l'hanno rubato. Per qualcuno che non capisca bene il tema, raccomando sentire l'intervento prima.
Sì, le due scorse puntate.
Le ultime due scorse puntate, perché non voglio tornare bene a.
Certo, non è infatti.
Si è fatto un po' lunga. Quindi, che fanno? I proprietari illegali di quella terra. È molto più economico pagare un sicario per andare a ammazzare a due o
alla
tre.
Persona che pretende alla
persona che sta liderando quello, che lasciarsi restituire la terra.
Certo.
Lui sa sicurissimo che parla con un sicario, bueno, parla con un sicario, parla con un tramite un sicario, che non parla con un sicario, e il tramite sistema tutto. Lui, certo, sa che con il grado di impunità che c'è in Colombia, a lui non lo prenderanno mai, mai lo porteranno in una galera, mai avrà un processo penale contro lui. Va, parla con un personaggio che ha un lavoro molto pulito, molto bello, si chiama, in Colombia si chiama ufficio. Hanno affittano una stanza in il centro di una città,
sì,
con un telefono, una scrivania e un foglio di carta e una penna. E loro ricevono le telefonate del cliente, ossia le persone che dovrebbero uscire, capito? Te lo dico posti, piano piano, perché le persone,
scusa,
capiscano.
Posti per capire, io mi faccio le domande così, mentre succede la diretta. Quindi questi posti li usano i sicari per prendere, diciamo,
l'appalto. L'appalto.
Per segnarsi il lavoro. Cioè, ci sono di questi posti che si noleggiano, si affittano. Cioè il sicario paga un quarto con un tavolino, un foglio da per scrivere, no, ovviamente, i dati, sì, che deve fare, il lavoro per bene, e un telefono.
Il telefono.
C'è un'industria grande. Cioè non ci credo.
È grande.
Ma veramente.
Generalmente il che prende in affitto la stanza è un sicario già un po' vecchietto,
ah, certo,
con un po'
fatto
di esperienza, okay, che conosce un sacco di sicari.
Il sicario che è riuscito a vivere da renta, no?
Ha uscito un po', certo, e già lui a mano sua poche volte lo fa.
Guarda,
allora loro, lui arriva, il dueño della terra, Le dice, guarda, bisogna che mi ammazzi questa persona.
Certo, perché è morto.
E lui ha detto, non c'è problema, lasciami un milione di... scusa, un milione di pesos, un milione e 500.000 più o meno, 500 euro, per farla corta. Lui prende il dati della persona, della vittima, prende una fotografia della vittima.
Cioè, importante questo.
È importante per non ir a ammazzare un altro, però anche capita molto spesso anche quello. Uscendo questo cliente, fra virgolette, cliente dell'ufficio, lui prende il telefono e chiama un amico che sta bisognoso del lavoro e le offre 300 euro.
Certo.
O 200. Le offre 200 euro. Questo è ragazzo.
Che bel gesto d'amicizia.
Prende la moto, prende il motorino, prende la fotografia della vittima. Senza conoscerla, senza sapere niente di lui, non ha idea.
Certo, in realtà sì, l'ultimo anello, praticamente uno degli ultimi anelli della catena. Quindi questi sicarios o questi sicari che riescono, diciamo, a salire di posizione, fanno questo affare, sì. Una specie di centralino. Loro non prendono una parte, terzerizzano il lavoro, lo passano ai sicari veri che devono fare il lavoro e così funziona.
E loro lo fanno e finita la storia. Questo sembra una cosa poco comune, perché non lo so se in altra parte del mondo esiste una cosa simile.
È difficile di immaginarlo.
Però per un europeo come siete voi dovrebbe essere un tema abbastanza triste.
E di questa cosa parlavi quando parlavi di sistematica, perché no?
Sistematica.
Dico, questo spiega il sistema, come funziona, così organizzato. Sì,
certo. A misura. C'è un'altra cosa che è interessante di dire: a misura che il leader è più potente, più pesante, che più persone mobilizzano, hanno un costo maggiore.
Certo.
Cioè, se la persona che è il leader che vanno a uccidere di un piccolo sindacato o di un piccolo gruppo di contadini costa poco, però se vanno a ammazzare già il presidente del sindacato più grosso di Colombia costa molto.
Certo,
di più.
Più l'obiettivo è conosciuto ed importante, più costerà farlo fuori.
E non solamente quello, lì quando l'obiettivo è molto grande entrano i servizi dell'Stato o parastatale o paramilitare a fare tutto il lavoro, perché hanno bisogno di una struttura. Già una sola persona non lo può fare, bisogna fare una struttura, un gruppo di 20-30 persone per fare fuori a uno.
Esatto, quindi
ovviamente il costo salgono, i rischi salgono, loro già hanno previsto che che Amnistia Internazionale facciano le proteste, già hanno previsto.
Poi casomai se la persona è famosa ha la scorta, quindi bisogna corrompere uno della scorta per sapere dove sarà, oppure tutti, e quindi è una spesa. Insomma, più è famoso, più ci sarà bisogno di soldi per avere intorno una struttura, come dicevi, paramilitare, che è quella diciamo armata, ma anche parastatale, che è quella che quindi ti dice sol chofer del, no, che ne so, del partito, e ti dico che oggi passiamo lì a quell'ora e quelli fanno.
Incluso del più. In Colombia esiste un organismo nazionale di protezione a leader sociali, imposto per le Nazioni Unite, per trattati internazionali, perché la situazione è così grave. Lo che non dicono, o che non dicono sempre, è che il direttore nazionale di questo istituto, che dovrebbe proteggere le persone, è un personaggio che ha avuto tutti le relazioni con un narcotrafficante chiamato Ñeñe, che fu il Ñeñe fu uno che ha finanziato le campagne politiche del attuale presidente di Colombia.
Quindi non è che gli organismi internazionali hanno sempre si fanno vedere che lavorano, ma lavorano in un modo che poi l'effettività di questo lavoro è sempre relativo. Lo parliamo quando danno le sanzioni e poi nessuno riscuote.
Comunque, Daniel Mendoza, il produttore di Matarife, lo racconta benissimo in un video, l'ottavo, che si chiama La Impresa, come funzionava quello, e lui descubre con la, en la bicerca, que la estesa persona que le dure protege la vita, sí, es la estesa persona que lo está cercando para amasarlo.
Esatto, no? Quindi mettono a capo di questo, diciamo, le Nazioni Unite vedono questi numeri allucinanti, investono soldi per un processo di pace e quindi obbligano la Colombia a fare un gruppo che difende questi, che dovrebbe, rimaniamo sull'ipotetico perché mi sembra che dai numeri parlano del mero ipotetico, dovrebbe difendere questi difensori del medio ambiente sociali o leader della, che difendono l'ambiente. Peccato che a capo di questa commissione ci sia uno che comunque ha assolutamente un passato terribile, noto in Colombia, penso, no? Quindi di essere uno che ha avuto a che fare con molti narcotrafficanti e che ha appoggiato la elezioni dell'attuale presidente.
Non soltanto
qualche
quello.
Conflitto di interesse, direi.
Sì, non soltanto quello, diciamo che in quel gruppo moltissime volte la stessa persona che ti sta a fare l'ascolta, che teoricamente ti dovrebbe garantire la vita, sono la stessa persona che sta a fare l'informazione all'altro gruppo che ti dovrebbe fare fuori.
Esatto, quindi di giorno la faccia da santi.
Diciamo che nel giorno sono faccia di santi e la notte sono faccia di
santi. Perché sono, ma vogliamo essere gentili.
Vabbè, comunque, per quello io dico che esiste tutto un progetto sistematico. E pochi giorni fa la JEP stipulò che tutti gli omicidi che si hanno fatto con i falsi positivi, stiamo parlando di 6.402 ragazzi innocenti, fu un lavoro sistematico e generalizzato. E quelle cose sono fondamentali per il diritto internazionale, per dichiarare un crimine di lesa umanità o no. Stiamo parlando che pochi giorni fa Mancuso,
Salvatore Mancuso, lo ricordiamo, fondatore delle Autodifese Unite della Colombia, gruppo paramilitare tra i più noti, ma non noti in senso che sono famosi perché hanno lasciato una scia di sangue, no?
A me mi piace molto parlare di Mancuso perché stiamo parlando di famiglia.
Ma poi perché è un cognome che qui suona.
E perché è un cognome che suona molto qua in questo paese. Comunque Mancuso ha riconosciuto pochi giorni fa, perché bisogna dirlo, che è dei pochi paramilitari che sta parlando, sta dicendo un sacco di cose interessantissime, e fra le cose interessantissime che ha detto che la eliminazione di tutto il partito della UP fu ordinata per lo stesso Stato colombiano, che molti omicidi di questi dirigenti della UP lo ha fatto i servizi segreti colombiani, che a qualcuno lo ha fatto l'autodifesa sempre e soltanto sotto autorizzazione del governo nazionale.
Mazza come chiacchiera Mancuso,
lo ha detto lui, e questo implica che in questo momento Colombia ha un processo frente alla Corte Interamericana dei Diritti Umani molto molto complesso. Forse, perché lì non posso dire, hanno molte probabilità che Colombia sia condannata per genocidio politico.
Sì, perché
stiamo parlando di parole grosse. Comunque, non lo so se lo faranno, no, io mi auguro che sì, però senza dubbio va a essere un tema molto complesso.
È per questo che Uribe sta dicendo che lui si è sentito tradito da questi generali, no? Quando non sai più che cosa inventarti, è chiaro che... No, ho letto questa vignetta così perché è chiaro che 6.042 falsi positivi sono comunque un numero importante, insomma, mi sembra allucinante, no, a voglia che mi sembra che siano un crimine di lesa umanità, non... Sappiamo che i crimini di lesa umanità vengono dichiarati tali quando veramente non è più possibile parlare neanche di massacro, ma 6.042 persone non sono un massacro, sono veramente...
sono commessi dallo Stato, per questo è importante.
Esatto, e ordinati dallo Stato, e quindi queste dichiarazioni di Mancuso mettono un po' il sigillo.
Il fatto di poter veramente provare di fronte a chi sia necessario, penso l'ONU o chi Corte Interamericana, dimostrare la connivenza con lo Stato, la partecipazione, la complicità dello Stato, per poter quindi chiamare a questi crimini, reati di lesa umanità, e così essere giudicati come si dovrebbe fare.
Crimini di lesa umanità. per dire una cosa, stavamo parlando di decisioni dei leader sindacali, ambientali, diritti umani, qualunque essere umano che in Colombia faccia un progetto che possa essere di disturbo alle mafie, al Stato, al narcotraffico, al grossi terratenienti di Colombia, sta in grossi rischi. Grossi rischi. Questo ha fatto che negli ultimi 20 anni non hanno ucciso un promedio di un leader sociale al giorno. Negli ultimi 20 anni, moltiplicati, se lo sapete, moltiplicati 365 per 20 e ti fa una cifra che non voglio ni saperla, ni mi interessa. Però quello, io dico a voi italiani, che mi piace, ossia, onestamente rispetto molto gli italiani, però qualcun italiano si mi avvicina a me e mi voleva fare la lezione come si fa le lotte sociali, e io onestamente le dico a loro: se avete il coraggio, andate lì e fatele, perché non è così facile dirlo. Qua è facile, qua è relativamente facile, qua è difficile che facciano fuori un compagno, può capitare, ha capitato, non nego che no, però ti sto a dire che non è niente in paragone all'inferno chiamato Colombia.
Esatto, sicuramente. No, noi abbiamo ancora un accanimento, lo abbiamo visto, penso a quanti pericolosità sociali, penso insomma a quante, insomma, io da pensare alla Valsusa, che forse sono stati i compagni e le compagne che sono state incriminate nella maniera più assurda per delle cose più allucinanti, no? Ma qui è ancora la giustizia che diventa ingiusta, ci deve comunque mettere la faccia, lo deve scrivere nero su bianco, nessuno nega che siano dei trattamenti speciali assolutamente infami, altro è non aspettarsi niente dalla giustizia, invece aspettare che di notte ti imboccano a casa, ecco, perché è gente che spesso ha dichiarato la propria sentirsi a rischio.
Onestamente mi solidarizzo con tutti i compagni che stanno in galera per problemi politici o per reati di opinione, e che Italia ce l'ha, perché non possiamo negarli.
Certo.
E ce l'hanno anche persone che hanno perso, hanno lasciato la pelle qua, e quelle non lo possiamo dimenticare, e non sono di meno.
Certo.
La scusa che è che il problema non è dei numeri, il problema non è dei numeri, il problema è di etica, il problema non è del numero. In Colombia si deve lo stesso, se invece di 831 hubiesen ammazzato 20, io starei a fare la stessa discussione.
Certo.
O se avessero ammazzato uno.
Certo.
Capito?
Giusto.
Perché è giusto che il diritto alla vita e il diritto all'opinione e alla divergenza sia rispettato.
Esattamente.
Indipendentemente se uno pensa come loro o no. Perché? Perché io parto da una frase che diceva Martin Luther King, quell'americano nero, o nero americano, diceva: io darei tutta la mia vita per fare che te possa dire quello che pensa, anche se io non sono d'accordo con lo che stai pensando. Capito? È quello. Cioè, hanno diritto queste persone, hanno diritto a fare, però quando questo si diventa sistematico, quando nei processi e nelle zone eliminano non uno, sino due, non due, sino cento leader sociali, e sobre quella macelleria se stabilisce un progetto politico con beneficiari politici, io non posso rimanere cito. Così mi costa la vita, e l'ho detto qua e lo continuerò a dire. Lo che sto a dire qua mi può costare la vita, però porca miseria, ho vissuto troppo, quindi mi fate una cortesia, punto. L'altra questione che è chiara è: chi ne ha ucciso? In Colombia fanno un mistero impressionante, uccidono un leader sociale e tutti si domandano chi lo ha fatto, perché lo hanno fatto,
chi è stato?
Tutti sanno che se io sto a chiedere la restituzione a una terra, e in quella terra c'è un possedore illegittimo della terra, e l'unico perjudicato di quel processo va a essere lui, ovviamente lui è il che mi sta ammazzando. Per me è indiscutibile.
Soprattutto
come
se
è indiscutibile. Sì, come?
soprattutto se uno conosce tutto questo che stiamo parlando, no? Come si risolvono le cose in Colombia, le relazioni tra forze paramilitari e proprietari terreni, eccetera.
Se io faccio, sto cercando di fare un sciopero in una impresa che perjudica il proprietario dell'impresa, e quel il compare ucciso, pues ovviamente viene lì de una forma o altra, il verdugo o el ideado, el que ha ideato la morte mia,
il mandante
viene de là, perché il mandante por forza viene de là, perché non può venire da un altro lato, non può venire da un'altra parte. Se io come mille di colombiani hanno parlato di Álvaro Uribe Vélez e dopo comparendo morti, ovviamente il mandante viene de là, perché non c'è altra possibilità. Non è possibile che tutti i testimoni di Álvaro Uribe comparendo morti misteriosamente, e Uribe mai sa niente, mai conosce niente, non conosce niente,
sempre si sveglia sorpreso,
però sempre le fanno le cortesie, sempre le fanno il favore gratis.
Certo.
Perché in realtà le hanno fatto grossi favori, e le fanno sempre gratis e senza lui dire niente a lui, e sono favori così grossi che non credo che nessuno te lo faccia gratis.
Certo. Yeah?
Quindi la storia è più o meno così. Io credo che fino a che questa cosa, ossia che in Colombia il valore della vita non rappresenta un bene assoluto, non possiamo stare in pace. Yeah? Perché se il governo firma la pace con la FARC, consulta per, con l'idea di togliere le armi e dopo ammazzarli più facile, quello non può essere giusto, e non è giusto. Se il sindicalista che fa un sciopero per condizioni logiche della vita, per diritti, viene ammazzato, in quel paese non si può parlare di democrazia. Pochi giorni fa in Italia un altro, una lotta fra poveri, ha ammazzato un sindicalista, le ha passato un tiro di sopra,
sì, ne abbiamo parlato tanto, cioè, abbiamo seguito la vicenda, seguiamo la logistica, quindi
penso che ancora bisogna parlarsi molto di più, perché quel tema non può passare in silenzio. Quello è un sintomo che non possiamo lasciare in silenzio, perché la vita umana dovrebbe essere lo unico sacro,
il primo valore,
l'unico sacro in assoluto, intoccabile in qualunque parte del mondo. Qualunque parte del mondo, non sto parlando solo. Io penso che è una cosa che noi bisogna imparare molto in Europa, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno imparato a costa di 20 milioni di
morti,
20 milioni di russi morti, 8 milioni di ebrei, non so quanti milioni di italiani, francesi.
Certo.
Hanno imparato che la vita ha un prezzo in sé incommensurabile, e che nessuno, chiamesi Stato o chiamesi particolare, ha diritto a toglierla. C'è un grande filosofo italiano-francese, perché quando in Colombia le llevo che era francese, vengo a Italia e leggo che è italiano, quindi non lo so dove.
Vabbè, dopo che ci ha detto che Gardel è francese, ormai ci aspettiamo di tutto.
Si chiama César Beccaria.
Cesare Beccaria.
Ha scritto un libro molto bello che si chiama in spagnolo De los delitos a las penas. Che tutti noi dovremmo leggere, e quel libro è fondamentale per il diritto, per gli stati moderni. Che sta scritto in quel libro? Sta scritto una cosa molto semplice: te sovrano, te presidente, te non può dispormi sopra la vita di un altro essere umano.
Quindi te re, te sovrano, te presidente, non puoi disporre della vita o della morte delle persone,
di un altro essere umano. Per quello lui e io siamo in contra della pena di morte qua e in qualunque parte del mondo. E se questa pena di morte sono pene di morte sumari, ancora di più. Motivo in più in condannarli. In Colombia non solamente sono ejecuciones extrajudiciales, son sistemáticas, prolongada y planificate.
Quindi sistematiche, prolungate e pianificate per il futuro.
Esiste tutta una struttura militare, politica, legislativa e statale che permette che questo succeda.
Cioè, quindi è proprio un meccanismo che è intrinseco livelli, nel meccanismo dello Stato, quindi militare perché serve, giuridica perché appoggia e salva, statale perché è assolutamente dentro il meccanismo statale che pianifica questo.
Soprattutto perché è molto funzionale allo Stato.
Certo, sì, un sistema.
Durante 200 anni, fra massacri e massacri, fra uccisioni e uccisioni, abbiamo... hanno rimasto nel potere 200 anni, certo, che non sono pochi. E durante 200 anni questo sistema si è venuto ogni giorno
normalizzandolo
e non soltanto normalizzandolo, hanno venuto sistemando, farlo ogni volta più perfetto,
già? Perfezionandolo.
Perfezionando per ogni angolo, ogni situazione, desde un grado di impunità che in Colombia arriva al 97%, in alcuni casi politici e uccisioni politici esempio al 100%, desde una possibilità di un uso indebito di tutto il sistema di investigazione, la medicina legale, desde medicina legale alla scientifica, polizia scientifica, che onestamente io non so perché si guadagnano i soldi, perché teoricamente esistono.
È chiaro che...
tutto sta fatto per che quella cosa funzioni,
esca come...
e funzioni,
esatto.
E fino a che quello non lo possiamo rompere, fino a che non possiamo distruggere questa machiavellica parlata machiavellicamente in una forma sbagliato, Machiavello non era così cattivo.
No, infatti.
Però parlando così, questa struttura, fino a che funzionale allo Stato, noi, le classi popolari, noi, lo che abbiamo pensato sempre, nel diritti umani, nei diritti all'ambiente, nel diritto all'ecosistema, nel diritto a vivere un po' meglio, in Colombia vanno a essere condannati alla morte.
Compagno, siamo stati, credo, più che chiari in questa bella oretta in quanto a numeri, come abbiamo detto all'inizio.
Sì, anche perché l'impunità poi è un sentore che si ha e che credo che poi affetti la popolazione. Voglio dire, sicuramente noi abbiamo parlato di quanto poi questi omicidi sistematici servono anche per far vedere agli altri, così che gli altri si spaventino e si azzittiscano, no? Quindi sicuramente le comunità intorno a questi leader, penso alle comunità indigene che casomai vivono in un territorio che devono essere, quindi penso che hanno un leader che viene ucciso, sicuramente potete immaginare, no? Una cosa del genere, quanto può mettere una paura e quanto sappiamo che la paura poi sia funzionale a un sistema. Dall'altra parte credo che poi la società civile si abitui a perdere la fiducia, no? In un paese dove c'è il 97% di impunità, credo genericamente, a meno che tu non sia il figlio di uno importante, se tu sei un cittadino comune e ti ammazzano, non so poi quanto, no? C'è questa sfiducia, no? La sfiducia nella società civile poi a sapere che la giustizia fa il suo mestiere, insomma, quando per 200 anni poi un sistema di giustizia è quello che avalla gli omicidi seriali, avalla e aiuta e partecipa in questo meccanismo perverso di morte, mi immagino quanto poi può essere l'allontanamento del popolo nella fiducia delle proprie istituzioni, e si crea un po' no, un sistema di insicurezza anche per chi poi comunque anche non fa il leader, ma si sente comunque in un paese dove la giustizia funziona per alcuni che sono quelli che la comandano, ma non per tutti, no? Immagino.
Comunque ci sono due questioni per finire, perché onestamente abbiamo fatto molto lungo, non pensavo che era così lungo. Due questioni. Gli ultimi direttivi del paramilitare, los che fanno le massacre, e dire no, non possiamo fare più massacre perché quello fa notizie molto brutte, è meglio prendere una persona e fare una morte esemplare. Così. Che vuol dire fare una morte esemplare? Prendere un leader torturarlo
una settimana,
vabbè, torturarlo, tagliare le mani, tagliare la testa, lasciare la testa in una parte, lasciare la gamba in un'altra,
far trovare i pezzi in posti diversi,
e soprattutto se è una donna si divertono, fra virgolette, divertono più. È una cosa impressionante lo che stanno a fare. Sì, sì. È una cosa, perché dietro di tutta questa si mette anche una cultura maschilista, violenta, e alle donne stanno soffrendo molto, molto. In questo momento c'è una precandidata presidenziale della sinistra che dovrebbe sentirla, perché è veramente una bellissima donna, che si chiama Francia Márquez. Se vuoi la cercate per internet e la sentite, te posso garantire che lei ha vissuto con sua comunità tutto lo che io sto parlando e 100 volte in più. Quindi tutti i miei apprezzi per Francia Márquez e tutta la collaborazione che io possa fare di qua a questi gruppi di persone lo farò. Grazie mille. E volevo finire con un solo appunto che mi sembra molto carino. Perché li assassinano? Perché non tutti siamo uguali. Grazie.
Di quello si tratta. Grazie Eder, veramente, perché di nuovo credo che abbiamo approfondito tantissimo, non solo con i dati, dicevo, dalla prima parte, sino anche con l'analisi posteriore, che ci ha permesso, come sempre, di chiacchierare queste cose. Quindi ringraziamo.
Beh, diciamo che quello che ci hai raccontato oggi lo ricolleghiamo molto a quello che ci hai detto all'inizio, parlando delle notizie d'attualità. Immagino infatti quanto dormano tranquilli questi rappresentanti di quest'area politica, che vengono sistematicamente minacciati, nonostante parliamo di persone che sono conosciute da tutti, perché comunque sono personaggi politici che si conoscono in Colombia, no? Comunque stando nel Parlamento è difficile che siano delle persone sconosciute. Per quanto anche meno conosciute, rivediamo questa sistematicità in tutto ciò che si oppone, e quindi non c'è bisogno di essere un non istituzionale, non c'è bisogno di essere, no, lontani dalla politica dei radicali. Questo è un sistema funzionale, appunto, come dicevamo, così normalizzato che, ahimè, ce ne preoccupiamo, perché funziona sotto tanti aspetti, dalla vita politica parlamentare alla riappropriazione delle terre, alla difesa di un medio ambiente colombiano che comunque è spettacolare, perché poi diciamolo, chi difende il medio ambiente colombiano, beh, difende delle zone del mondo che non è che sono così comuni. La Colombia comunque ha delle risorse naturali abbastanza uniche, o comunque rare. Sarà che io sono europea, sono abituata ai nostri quattro pini, insomma, se penso alla selva colombiana penso a un polmone della natura che è qualcosa di infinitamente enorme rispetto a ciò a cui siamo abituati. Quindi voglio dire, abbiamo parlato di un sistema che, se vi sentite anche le altre trasmissioni, credo che quello che abbiamo detto oggi poi torna, no? Non ne abbiamo parlato nello specifico nelle trasmissioni scorse, ma questo discorso era presente. Abbiamo sempre parlato comunque, sì, di paramilitari asserviti allo Stato.
Chi ci ascolta deve fare i compiti, perché troverà ovviamente un collegamento, e veramente si farà un'idea del discorso generale con ogni macro discorso. A questo serve, quindi chiediamo, diciamo, di fare i compiti. Ringraziamo di nuovo Eder, la prossima settimana vogliamo fare un anticipo, lo lasciamo
ci vuoi
noi,
pensare, non c'è fretta, anche a sorpresa ci voglio bene,
chi
lo
ci
stesso
forse gradisce, no? Sì, grazie, sì, il fatto di forse sapere in anticipo, ma non succede niente, perché lo sapremo, lo sapranno dopo.
Solamente per chiarezza, il senatore che ha ricevuto la minaccia di morte questi giorni è il senatore più votato di tutto il Senato in Colombia. Il secondo, Petro, è un candidato presidenziale che ha avuto 8 milioni di voti. Non sto parlando di qualunque
sconosciuti, no?
Certo. No, beh, diciamo che Petro poi ha preso anche in questi mesi di paro, ha preso anche delle posizioni precise, per cui qualcuno ancora si meraviglia che ancora stia lì, ecco, no?
Comunque aspettiamo che esté, onestamente bisogna fare tutta la forza possibile.
Certo.
Per la prossima settimana non lo so, sto lavorando sopra un tema, però sì, non so se...
Allora non anticipiamo niente.
Perché... No, no anticipiamo. Perché
dai.
Moltissime persone penseranno che il tema sono facili da prenderne, però bisogna studiarli.
E poi le ore, un'ora in radio vola come una mariposa.
Lavoriamo
cioè,
tranquilli e sapremo la prossima settimana. Noi, Marta, musicalmente con cosa chiudiamo questa ora parlando sulla Colombia? E ci metteremo, come dicevamo, dopo un po' di musica a parlare di quel mapu, sicuramente fino alle 19 sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
Ma io non so, qui Eder ci ha nominato Rubén Blades, questa canzone molto bella che però è un po' lenta, allora io non so, casomai l'ascoltiamo dopo. Prima ne sentiamo una, insomma, Rubén Blades e Willy Colón hanno fatto coppia facendo credo almeno 3-4 dischi insieme, indubbiamente un duo salsero. Rubén Blades poi ha scelto anche una via politica che non è mai esplosa particolarmente, però sicuramente è rimasto famoso per essere uno di quei cantanti che andava al di là della musica, ma aveva anche una sua etica, un suo così, un suo pensiero. Quindi io, senza volervi tediare, dopo insomma questi numeri di morti, pesantezza rispetto a una Colombia che però un po' ci appartiene, perché ricordiamoci che in Colombia ci sono mani italiane, ci sono interessi italiani, amo finito de ride, ogni tanto cerchiamo di pensare pure alle cose serie, perché la Colombia non è solo una manciata di stereotipi così un po' demenziali, un po' anche basta, insomma, ahimè, io tra il narcotrafficante e le guardie, sinceramente, mi viene da dire, sto con chi c'è il bulto, se dicevo ahí, e quindi non mi sento proprio di poter dire niente di buono di tutti e due. E allora, Rubén Blades e Willy Colón, non lo so, questo disco penso che abbia almeno 20 anni, ma forse anche qualcosa di più. Ci ascoltiamo, Tiburón.